chiedo scusa, sto cercando di semplificare il più possibile senza poi limitare ovviamente quella che è diciamo il vostro spazio, ma al fine su proposta dello stesso relatore, per semplificare un attimino i lavori, diciamo, introduttivi, visto che questi punti sono già stati fatti in commissione, i punti 3, 4, 5, 6. Visto che sono tutti collegati al bilancio e visto che appunto sono tutti introdotti dallo stesso relatore, potremmo pensare di presentarli insieme. Poi ovviamente lo spazio per la libera discussione e poi le votazioni ovviamente separate. Chiedo se siamo tutti concordi su questa proposta. Perfetto. Solo per correttezza devo elencare i punti. Punto 3, programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale dei lavori 2015. Punto 4, programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2016-2017, approvazione linee guida. Punto 5, programma incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2015. Punto 6, bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e relativi allegati. Per tutti questi punti, la parola al relatore, Sindaco Lari.
Sì, buonasera a tutti, grazie anche per aver acconsentito a una semplificazione dei lavori che insomma, ci porterà poi all'approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale. Come ha detto il Presidente, i tre punti che precedono quello specifico di approvazione del bilancio sono tutti necessari e propedeutici alla formazione dello stesso e quindi alla sua votazione. Infatti il primo atto che noi esaminiamo è quello del programma triennale delle opere pubbliche che copre il triennio 2015-2017. Faccio una premessa, ovviamente do per assodato che tutti i consiglieri abbiano visto gli atti e quindi vado ad illustrarli in forma generale e non mi fermo negli aspetti specifici. Si dà anche atto che la Commissione 1 si è riunita il 9 gennaio e quindi ha in quella sede esaminato insieme al dottor Forte alcuni aspetti specifici che sono emersi. E quindi andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le previsioni per le opere pubbliche che sostanzialmente confermano quanto già previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016. Allo stato attuale, quindi non sono state formulate richieste di inserimento di nuove opere pubbliche da parte dei comuni aderenti al servizio e vengono riproposti in sostanza quindi i lavori già previsti nel programma triennale precedentemente approvato e successivamente non finanziati. Quindi attualmente è una fotografia di un quadro che già conosciamo e che sicuramente poi nel corso dell'anno troverà integrazione, ma allo stato attuale e questo ci riporta a un'altra riflessione e sostanzialmente lo sfalsamento fra l'approvazione del bilancio dell'Unione e quello dei singoli comuni. Lo dico in apertura perché coinvolge non solo questo aspetto, ma ne coinvolge anche altri. L'Unione non può andare per un lungo periodo con una gestione provvisoria, anche perché è una situazione quella che vede i nostri servizi in continua evoluzione e quindi faremo veramente fatica anche da un punto di vista della gestione contabile a andare in dodicesimi. Quindi il bilancio dell'Unione viene approvato sempre all'inizio dell'anno e poi quando sono approvati i bilanci dei comuni, ovviamente con le varie variazioni viene ricostruito un quadro d'insieme. E questo vale anche quindi per le quote di partecipazione dei singoli comuni. Nel corso dell'anno vengono aggiustate e riattribuite a seconda di quelli che sono i servizi, lo sviluppo che viene fatto da ciascun comune dei vari servizi a cui aderisce. E quindi ricostruiamo strada facendo un quadro d'insieme. Quindi sulla parte dei lavori pubblici sicuramente l'attenzione la porteremo più avanti quando arriveranno proposte concrete e finanziate anche dai comuni. Un'altra parte che dobbiamo necessariamente inserire nel nostro bilancio è quella relativa al personale, quindi al fabbisogno di personale per il triennio sempre 2015-2017. Qui c'è da fare una premessa di ordine generale. Sappiamo che l'Unione ha l'obbligo di mantenimento della spesa di personale entro il limite costituito dalla somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti all'Unione e che fanno riferimento a una situazione pregressa, cioè prima della nascita dell'Unione dei Comuni, quindi prima dell'anno 2008. Quindi l'Unione non ha vincoli di patto di stabilità interno, ma comunque ha l'obbligo di contenimento della spesa di personale entro il limite che ho appena detto. Quindi ecco, quella che è la previsione di fabbisogno di personale si richiama innanzitutto a questa situazione di fondo e a una verifica di quelle che invece sono le necessità di integrazione del personale dipendente da un punto di vista quali quantitativo, cioè quante persone servono per portare avanti le funzioni che invece vengono aggregate e vengono espanse, e gli aspetti invece diciamo di più qualificanti del personale. Quindi quello che è stato fatto in questo piano è questa sintesi. E per quanto riguarda anche la programmazione delle assunzioni per il momento, e quindi guardiamo intanto l'anno 2015, è stato previsto solamente di assumere o dismissioni dal servizio oppure pensionamenti. Questo per quanto riguarda la previsione. Non necessariamente poi le previsioni verranno attuate tutti, quindi sono in corso ovviamente sempre tentativi di razionalizzazione della macchina amministrativa, di efficientamento, che passano anche magari da una migliore allocazione del personale dipendente. L'altro atto che è propedeutico e necessario quindi alla programmazione più generale delle nostre spese che vengono inserite nel bilancio è quello del programma di incarichi di collaborazione. Indicativamente sono la maggior parte degli incarichi riguardano le attività dell'agenzia formativa, che ovviamente per svolgere le proprie funzioni deve reclutare docenti specializzati nelle tematiche che vengono affrontate, quindi quasi mai abbiamo competenze interne che sono in grado di assolvere a questa funzione. Quindi gli incarichi esterni sono per la maggior parte riferiti proprio a questa funzione specifica, che come abbiamo detto anche in altri consigli porta anche dei vantaggi economici nella misura in cui personale dipendente di altri comuni partecipa ai corsi di formazione che organizza l'Unione. E un altro aspetto che invece riguarda gli incarichi è la possibilità che i comuni sfruttino le professionalità interne in condizione di reciprocità. E quindi ecco, è un elemento sul quale stiamo lavorando. Ci sono degli esempi positivi e sicuramente cercheremo di incrementarli, e riguardano prevalentemente personale tecnico, e quindi con magari professionalità quali geologi, ingegneri o architetti che sono a disposizione dei nostri comuni e che possono lavorare nell'ambito dell'Unione, andando a creare una sinergia vera e propria al nostro interno. Quindi vedete la lista degli incarichi che sono previsti, è aumentata rispetto all'anno scorso, ma è relativa alla premessa che facevo, cioè che è funzionale alla programmazione dei corsi di formazione. E quindi ecco, esaminati per linee generali gli atti che sono propedeutici all'approvazione del bilancio, diciamo che se quando noi ci approcciamo a una valutazione d'insieme sul bilancio dell'Unione abbiamo un po' la mentalità che ci proviene da essere amministratori dei comuni, no? E quindi corriamo il rischio di valutarlo con gli schemi che sono invece relativi a quello che è il nostro bilancio di previsione, in cui abbiamo una costante negli ultimi anni, cioè quello della riduzione delle risorse. Quindi anche se la prendiamo in valore assoluto, una diminuzione di quella che è la spesa corrente. Spesso invece nel bilancio dell'Unione vediamo un incremento, e questo appunto a prima vista sembra essere un elemento irrazionale, ma invece è proprio frutto dello sviluppo dei nostri servizi all'interno dell'Unione. Cioè, man mano che noi siamo costretti, vista la riduzione delle risorse, a creare quelle che sono economie di scala e quindi anche risparmi, c'è la propensione a mettere i servizi insieme e quindi trasferire risorse dai bilanci dei nostri comuni a favore del bilancio dell'Unione. E quindi c'è un disequilibrio in questo senso, che invece corrisponde a un'esigenza di portare avanti un percorso politico, e qui non richiamo tutti gli elementi che ha appena illustrato il Presidente, però avere un bilancio dell'Unione che cresce è un sintomo di uno sviluppo del nostro ente, e quindi di un investimento crescente su questa scommessa del nostro territorio, e questo, diciamo, è un dato assolutamente positivo. In questa tematica ovviamente poi si innesca quella che è l'obbligo che hanno i comuni sotto i 5.000 abitanti, come è stato ricordato, di gestire in forma associata, siamo già arrivati a 10 funzioni fondamentali, quindi vuol dire ulteriormente in prospettiva anche un trasferimento ulteriore di risorse su questo bilancio. Ci sono poi valutazioni più attinenti alla costruzione del nostro bilancio, che potete trovare nella relazione che è stata predisposta dalla Giunta, in cui vediamo quelle che sono le funzioni fondamentali e i pilastri della nostra istituzione. E come appunto è stato anche ricordato nella relazione del Presidente, riguardano prevalentemente gli aspetti sociali e quelli dell'educazione, e ovviamente prendono questi due settori strategici per il nostro territorio, occupano una gran parte delle risorse che i comuni destinano al bilancio dell'Unione. Sono interventi che costruiscono il nostro tessuto sociale e lo difendono anche. Mi riferisco in special modo a quelli che sono i servizi sociali, che non li dobbiamo vedere solo come una mera attribuzione di risorse nei confronti di tutte le fasce che sono in difficoltà e che quindi hanno un bisogno di assistenza. Ecco, non è un mero assistenzialismo, ma si cerca in questo modo di dare una mano in situazioni di bisogno, ma anche di sviluppare un'autonomia e una prospettiva nei confronti delle persone che vengono aiutate. Vi porto l'esempio dei voucher lavoro, che hanno avuto nel nostro bilancio un peso sempre maggiore. Questo appunto è un aspetto che sottolineo con positività, anche per il recupero di una dignità sociale, lavorativa e personale delle persone che vengono aiutate. Quindi non si dà il contributo a pioggia, ma si dà sotto forma di ore lavoro. Questo ha riportato dignità e penso che sia una buona prassi amministrativa che ci possiamo, diciamo, anche vantare di aver messo su e di averci costruito una rete solidale. Ci sono poi ovviamente anche tutti altri elementi di aiuto e di assistenza che riguardano le famiglie, specialmente le famiglie numerose, e un aiuto che viene dato anche nel settore scolastico con i buoni libro e tutto quello che serve per garantire un'istruzione di qualità ai nostri ragazzi, che si accompagna con tutto quel percorso pedagogico che attraverso tutti gli istituti che gravitano all'interno dell'Unione stiamo cercando di far sviluppare. E quindi ecco, si entra nell'altro tema forte, che è quello che riguarda la crescita della nostra società e un cambiamento culturale della nostra comunità. Quindi l'istruzione e il sociale come pilastri della nostra attività amministrativa e di conseguenza del nostro bilancio. Ci sono poi ovviamente tutte le risorse che riguardano e attengono la gestione di tutti i servizi amministrativi che hanno un presupposto di fondo. O si creano economie di scala, e questo è uno degli elementi di vantaggio che stiamo cercando di attuare, e ci sono dei servizi che sono nati con questo scopo, quindi ci si mette insieme anche per ridurre la spesa, però questo parametro non è il solo che dobbiamo tenere sott'occhio, quindi ci sono servizi che sul quale questo è l'obiettivo e magari sono i servizi più interni a tutto il mondo dell'amministrazione. Ci sono altri servizi per i quali magari a parità di costi è l'elemento qualità che viene a avere un incremento di valore. E quindi ecco, è un bilanciamento fra i due aspetti, quindi quello del risparmio e delle economie di scala, dell'efficienza e dei futuri efficientamenti che stiamo cercando di mettere su. Dall'altra parte, la cartina di tornasole deve essere quanto i servizi che eroga l'Unione riportano qualità sul territorio, specialmente laddove, e succede più spesso nei comuni più piccoli, non abbiamo sempre le professionalità e le conoscenze adeguate per garantire servizi di alta qualità. Ecco, questo è quello che invece cerchiamo di attuare con gli strumenti che mette a disposizione l'Unione. E tutto questo in un sistema che mira alla pari dignità sociale di tutti i cittadini che fanno parte dei comuni dell'Unione Valdera e in una equità fiscale che stiamo cercando di perseguire con politiche tributarie e con politiche anche di recupero dell'evasione, per riportare appunto una gradualità e una proporzionalità in quello che è l'aspetto della tassazione sul nostro territorio. Su questo mi fermo, perché poi ci sarà il punto successivo che riguarda nello specifico il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate, magari approfondiremo in quella sede. Quindi completo così l'illustrazione che riguarda gli aspetti del bilancio. Se ci sono richieste di chiarimento o intervento, proveremo a rispondere o io o il dottor Forte per quello che riguarda magari l'aspetto più tecnico. E spero che vi siate riservati tutti gli interventi che non avete fatto alla relazione del Presidente a tutti questi punti che riguardano il bilancio.
Grazie Sindaco. Allora, chiedo se su questo punto ci sono interventi. Consigliere Ticciati, sta arrivando il microfono.
Buonasera. Premetto che il gruppo di Valdera Civica, per quanto riguarda il bilancio, vota contro, e questa è già una dichiarazione di voto. Ma volevo far rilevare una questione politica oggi, dopo le belle parole che si è messo in bocca il presidente Millozzi, dove ci ha ragguagliato, ha fatto un bel comizio elettorale. Ci siamo resi conto che se non ci fosse da parte delle minoranze quantomeno una responsabilità di stare qui, oggi il Consiglio dell'Unione avrebbe votato senza gran parte dei consiglieri di maggioranza. Quindi oggi contatevi, guardatevi intorno e credo sia anche rispetto nei confronti delle istituzioni che consiglieri di maggioranza fossero presenti in consiglio. Se vi guardate intorno e togliete voi sindaci, avete la metà dei consiglieri di maggioranza. Contatevi, perché se usciva noi, se si usciva, avevate votato un consiglio con 3 persone. Sì, vabbè. Comunque questo secondo noi è un dato relativo di cui vi dovete quantomeno discutere fra di voi e capire bene dove andare con l'Unione e cosa volete fare dell'Unione. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Caselli.
Allora, di cosa vogliamo fare con l'Unione è una cosa che non riguarda solo il Partito Democratico o la maggioranza, ma tutti, visto che siamo tutti qui seduti. Quindi, e poi magari è una discussione che sarà interna al partito e non a altre forze politiche esterne, punto uno. Punto secondo, le ripeto che ci mancano 3 consiglieri, 3. Se vuole faccio anche nome e cognome e dico le motivazioni, perché non ci sono. Quindi, 3.
Scusate, io non... Scusate... 48? Scusate, forse posso un attimo... Il consigliere Ticciati forse si riferisce ai primi inizi quando c'erano altri equilibri fra maggioranze e minoranze. Le posso assicurare che i numeri sono più risicati rispetto a prima. Della maggioranza mancano solo 1, 2, 3, 4, Belcari, Perini, Mascelloni e Ferretti, 4. E tutti gli altri sono i vostri ballatori, Tarrini, Piperno, Bernardeschi, Parrella, Tessitori, Bosco, Mattolini che è uscito e Ranfagna e De Vito. Io, se volete poi controllate. Comunque io ho il dovere di ricordarvelo, la maggioranza in questo momento sta tenendo il numero 25, 24 più 1 ci siamo. Se era questa la questione che voleva chiarire, mi sembra sia chiarita. E comunque i numeri sono questi. Effettivamente gli equilibri di cui parla Ticciati sono diversi rispetto a quelli del suo primo mandato. Sono proprio diversi alla base. Questo per chiarire un attimo. C'era qualcos'altro da dire? Dal punto di vista istituzionale ovviamente la responsabilità e la presenza spetta a tutti e non sulla maggioranza o sulla minoranza, ma questo come Presidente del Consiglio devo dire che per me vale per tutti, io ho il dovere di ricordarlo a tutti sempre e comunque. Certo, sulla maggioranza stresso di più, sulla minoranza stresso meno, ma è uguale. Questo per chiarire un attimo velocemente sui numeri. Ci sono altri interventi? Consigliere Parabotti e consigliere Cavallini. Prima Parabotti.
Dunque, io volevo dire se era possibile fare delle domande su tutti e 3 punti per poi dopo andare a votazione senza tornarci. Ecco. Allora, per quanto riguarda quello che ha detto il sindaco Millozzi, insomma, il presidente, devo ammettere che per la prima volta, anche se ho votato contro perché non avevo capito che bisognava votare questo punto, devo ammettere che in alcune cose invece condivido quel che ha detto. Per la prima volta, casualmente strano da parte della minoranza, ma condivido. E sono contenta che spesso cose magari dette nei precedenti consigli nostri e che magari, parla a livello dei consigli comunali, che invece erano ben viste, oggi invece si riportano e si vede che parlano giusto anche i pensieri che erano nostri. E quindi in questa parte sono contenta perché vedo delle cose che abbiamo parlato e discusso, che oggi invece poi avevano valenza anche quello che dicevamo noi e che quindi non sempre le minoranze attaccano o dicono cose sbagliate nel seguirsi delle cose. Per quanto riguarda il fabbisogno del personale triennale, lei ha detto che riguarda esclusivamente, verrà assunto, se ipoteticamente, del personale in sostituzione di quello che andrà in pensione. Se servirà. Ecco, non è comunque previsto nessun'altra assunzione rispetto all'attuale pianta organica. Ok, questo altro.
Ah, erano, ok. Chiedo solo se volete rispondere subito su questo. Volete aggiungere altro alla risposta? Consigliere Cavallini, intanto.
Sì, buonasera a tutti. Io mi sono astenuto sulla relazione del Presidente e chiaramente mi sembra doveroso anche come dire, giustificare le astensioni. Mi sarei aspettato che sulla relazione del Presidente partisse il dibattito vero, nel senso che secondo me quella era la sarebbe stato il momento giusto. Non l'ho fatto neanche io, però, quindi non è che ce l'ho con qualcuno. Sul bilancio, chiaramente, i bilanci sono lo strumento tecnico di una volontà politica, per cui la volontà politica è espressa nella relazione, per cui quello secondo me è il tema, è l'oggetto della discussione, non tanto il bilancio, di conseguenza. Per cui io mi sono astenuto su quello, ovviamente mi asterrò anche sul bilancio, su tutti i punti del bilancio, per alcune questioni, diciamo, una di metodo. Io il primo consiglio dell'Unione a cui partecipo, per cui credo di avere bisogno, per quanto mi riguarda personalmente e per la mia parte politica, anche di una, come dire, un certo periodo di rodaggio per capire anche, perché un conto sono le relazioni, che sono molto teoriche, e un conto è poi la pratica politica che si va a mettere in campo, che per esperienze spesso, insomma, ci sono alcune discrasie con le proposte che si fanno. Per cui preferisco avere contezza di quello che verrà di quello che è la strategia politica del Presidente, della Giunta, insomma dell'Unione in particolare. Mi scuserete, faccio un passo indietro sulla relazione del Presidente, perché mi prendo 2 minuti e nulla di più. Perché c'è molto di condivisibile, secondo il mio punto di vista, soprattutto in alcune questioni, quando, cioè per quanto mi riguarda, quando leggo che si afferma di non voler dare impulso all'esternalizzazione, scusate, dei servizi, per riprendere le stesse parole, per non, diciamo, comprimere la sfera di azione pubblica a vantaggio del mercato, è il mio campo, diciamo, tra virgolette, quindi sono convinto che sia questa la cosa che si debba fare. Ovviamente ci sono alcune discrasie che noto, per esempio sulla questione relativa ai comuni che devono gestire in forma associata obbligatoriamente dal 1 gennaio di quest'anno i servizi, 10 famosi servizi, 10 funzioni, scusate, meglio, mi pare che ci sia, vuol dire, non torna lo scritto con la pratica. Alcuni comuni dell'Alta Valdera, io sono consigliere a Peccioli, con Laiatica e Chianni, c'è una convenzione per la gestione dell'urbanistica e dei lavori pubblici. Questo non mi scandalizza, tutt'altro, per carità, però vorrei capire dove si va, nel senso, probabilmente lì c'è. Quando si dice che siamo che l'Unione è in un cantiere aperto in corso d'opera, sicuramente questo è un aspetto che credo prossimamente è obbligatorio, non è che lo chiedo io, andrà chiarito, diciamo, in maniera completa e compiuta. Ad esempio è stato approvato in alcuni patch un regolamento edilizio nuovo, mentre leggo sulla relazione che si va verso un regolamento edilizio unitario, quindi anche qui mi pare, non voglio fare il provincialotto che parla di Peccioli, però mi pare che anche qui ci sia una questione di cui si debba parlare e discutere. Mi pare che ci siano anche alcune questioni riguardo al, come dire, alla gestione dei rifiuti. Ad esempio, noto che molti comuni, mi pare che Pontedera, ho letto, non lo so, correggetemi se sbaglio, entro il 2016 o qualcosa del genere vuole arrivare alla tariffa puntuale. Ecco, questo potrebbe essere una politica, veramente una politica d'area. Questa sì, cioè, senza ragionare, qui si ragionerebbe sul concreto, mentre magari vedo comuni che hanno raccolte differenziate al 25%, altri che ce l'hanno all'85%, chi aumenta i cassonetti, chi vuol fare la tariffa puntuale. È vero che aspetteremo il gestore unico, che io personalmente non attendo con ansia, però è anche vero che forse dovremmo lavorarci prima dell'arrivo del gestore unico, perché altrimenti il gestore unico piomba qui come un falco, perché non sappiamo né chi sarà, né come sarà, né quali saranno le politiche di non so quando, perché se ne parla da qualche anno. E quindi probabilmente potremmo aspettare ancora qualche anno per avere una situazione compiuta. Altra questione riguardo alle sviluppo economico, promozione del turismo. Ecco, qui si afferma che abbiamo un livello dimensionale adeguato. Io non lo so se abbiamo un livello dimensionale adeguato. Io sono un po' convinto che per questi aspetti in particolare il livello dimensionale sia piuttosto grande, troppo grande forse per questo, perché ci sono esigenze e connotazioni sia geografiche che economiche diverse nel nostro territorio, nel territorio dei 13 comuni. L'Alta Valdera si è diversa dalla Piana, per ragionare, oppure diciamo dai comuni che si caratterizzano più a livello industriale nel corso degli anni passati, soprattutto, ma ancora oggi. Quando leggo che attueranno convenzioni con gli istituti professionali e tecnici, mi pare che sia un lapsus freudiano in cui si privilegiano i comuni preindustrializzati o industrializzati, mentre in realtà ci sono situazioni in cui forse queste convenzioni sarebbe utile svilupparle anche con facoltà umanistiche o altro, per promuovere in quelle realtà dove non è l'industria non esiste, ma esiste qualcosa di diverso, magari aspetti culturali diversi, aspetti, come dire, dal punto di vista agricolo, ambientale diverso, qualcosa di più appropriato anche per quell'area. E poi sulla relazione leggo nella parte finale, proprio a conclusione, quando si ragiona di cantiere aperto e si dice che ci sono voci ragionevoli e costruttive e quelle disfattiste pregiudizialmente, scusate, critiche. Ecco, io questo mi sembra un lapsus. Io non capisco come si possono riconoscere o magari come si definiscono le voci ragionevoli e costruttive quando si ragiona rispetto a quelle disfattiste e pregiudizialmente critiche. Spesso le critiche o il pensiero non unico magari contribuiscono a rendere più interessante l'argomento, la discussione, e forse arrivare anche a conclusioni, come dire, più articolate e più presenti. Grazie.
Grazie. Allora, chiedo se ci sono altri interventi da parte dei consiglieri. Chiedo se, Presidente...
Ma pochissime considerazioni, più che altro sull'ultimo intervento, perché sull'intervento del chi è stato il consigliere che ci ha richiamato a numeri, il consigliere Ticciati, ringrazio per il senso di responsabilità, mi sarei aspettato un contributo, insomma, oltre al senso di responsabilità, un contributo critico, insomma, ecco, su questa esperienza, quando si fa e si aggiorna un programma di mandato, credo che sia il momento più opportuno, ecco, anche al di là del comizio. Non mi sembra di aver fatto un comizio, mi sembra di aver provato a raccontare a consiglieri dell'Unione lo stato dell'arte, insomma, rispetto a modifiche anche legislative di grande sostanza che, insomma, avranno conseguenze sui nostri territori. Quindi, ecco, il programma di mandato è il momento nel quale, ma credo che si faccia un punto più politico della situazione. Quindi il senso di responsabilità ce l'abbiamo tutti, e vi ringrazio per avercelo anche voi, di avercelo ricordato. Ecco, forse questi sono momenti nei quali invece, ecco, il dibattito politico, il dibattito un po' più profondo su quello che è stato l'Unione, su quello che sarà, su quello che non sarà, è il momento in cui lo si esercita pienamente, ecco, dando anche la contezza, non soltanto una dichiarazione di voto, ma dando anche la contezza nel merito di quelli che sono i contenuti che ho provato a cercare di analizzare senza per questo fare un comizio. Mentre le considerazioni che faceva il consigliere Cavallini sono, insomma, considerazioni che vanno in questa direzione e che mi permettono anche di provare a riflettere su quanto detto, perché, insomma, alcune delle questioni poste a me sembrano poste in maniera, insomma, con un contributo costruttivo e con qualcosa che interroga tutta la Valdera e non interroga soltanto quelli che stanno dalla parte di qua del tavolo. La questione che io ho provato a sottolineare in ultima analisi, ma che ha centrato bene il consigliere Cavallini, è appunto questa, insomma, doppia velocità che ci troviamo a tenere, che è una velocità dettata anche da normative che non tengono conto di queste specificità, che non tengono conto del fatto che esistono unioni dei comuni dove, ecco, ci sono comuni obbligati e comuni non obbligati e che hanno indiscutibilmente velocità diverse, oggettivamente velocità diverse, perché alcuni devono adempiere a un obbligo di legge, altri hanno la possibilità e l'opportunità di fare un percorso più graduale, anche perché molto più grande è la sostanza, diciamo, è l'immobilismo, diciamo, se vogliamo, anche degli enti più grandi ad andare in una certa direzione. La questione che veniva sottoposta sulle convenzioni e sulle unioni, secondo me, insomma, diventa dirimente nel momento in cui noi andremo, se non verranno cambiate, perché poi, insomma, esistono anche degli emendamenti a questa norma che rinviano e prorogano il termine per la messa insieme di 10 funzioni fondamentali entro il 31 dicembre, quindi vediamo che sviluppo hanno, perché noi si guarda la nostra realtà, in Toscana, se si va a vedere, nessuno ha adempiuto a questo, formalmente, diciamo, a questo impegno. Qui rimangono due strade che secondo me sono aperte, più una terza opzione che dico io. Le due strade sono il tema delle convenzioni, e quindi questo può essere un tema che naturalmente la legge prevede e che io credo, insomma, da questo punto di vista, l'apertura dell'Unione al supporto e al sostegno e a un contributo affinché queste convenzioni abbiano un seguito, c'è, ci sarà, lo dico fin da ora. Quindi naturalmente sono convenzioni che non sono soltanto sulla carta, sono convenzioni che impegnano i comuni a fare un determinato percorso e che significa che al termine di questo percorso, che mi sembra siano 3 anni, vanno validate in termini di efficienza, in termini di organizzazione, in termini di obiettivi raggiunti. Quindi sono questioni anche serie da metterci, diciamo, ecco, la testa. Dall'altro c'è il tema dell'unione dei comuni, cioè l'unione dei comuni può essere quel contenitore nel quale queste funzioni, così come le altre funzioni anche dei comuni non obbligati, in un percorso graduale, certamente meno veloce, necessariamente oggettivamente meno veloce rispetto a quello che è l'adempimento dell'obbligo da parte dei comuni obbligati, possono andare a tendere. E qui lo dico, però c'è un vulnus in tutto questo, che non favorisce l'apertura anche di questi processi, che è un vulnus legato al fatto che la legge regionale 68 non prevede questa specificità di gestioni miste all'interno dell'Unione. Perché oggi, ripeto, abbiamo assolto a 6 funzioni fondamentali e mi sembra si sia trovato un quadro che tutto sommato regge, al di là di migliorarlo, perfezionarlo, efficientarlo, razionalizzarlo, va bene. Queste ulteriori 4 funzioni fondamentali significa, insomma, uno svuotamento di quelle che sono le prerogative proprie di questi comuni. Perché, insomma, vai a togliere quello che è la parte, come dire, preponderante, viva, importante all'interno del singolo ente locale. E non la si può pensare che questa la si porti, al di là delle forme con cui questo percorso si trovi, la si porti nell'Unione, dove poi queste dinamiche vengono sviluppate in un consesso più ampio. E dove queste dinamiche poi vengono portate in consessi come il Consiglio dell'Unione, giunto dell'Unione, dove le prerogative e i pesi tra comuni sono diversi. E quindi gioco forza, credo che sia necessario nell'intraprendere questi percorsi, se questo è l'obiettivo, provare a portare degli emendamenti alla legge regionale 68, che dalla Valdera possono, visto che siamo, insomma, la struttura più avanzata in regione Toscana, questo va detto, perché tante volte ce lo dimentichiamo, con tutti i nostri problemi, siamo la struttura più avanzata in termini di unioni comuni sulla Toscana. Gli altri non sono, al di là dell'unione dei comuni montane, dei vecchi comuni montani che già avevano esperienza, quelli accanto a noi, la zona del cuoio, tanto per non andare troppo lontano, è ben lungi ed è ben lontano da quelli che sono la struttura e i livelli che abbiamo raggiunto in Valdera. Allora io credo che l'occasione delle modifiche alla legge regionale 68, che vanno necessariamente fatte per attualizzare quella legge, la legge del Rio, possa vedere un contributo che da qui nasce. Già il 30, quando viene l'assessore Bugli, che ha la delega alle riforme istituzionali, è l'occasione giusta per provare a ragionare anche in questi termini e che secondo me vanno anche nella direzione auspicata. Naturalmente c'è la volontà politica, ci deve essere una volontà politica nel seguire questi obiettivi, nel perseguire questi obiettivi. Se la volontà politica è un'altra, si sta a ragionare di poco. Ecco, se c'è una volontà politica, insomma, di provare a perfezionare quell'esperienza che ci abbiamo, visto che tutti gli indicatori sul sociale sanitario, sulle riforme istituzionali, sul riordino delle competenze e delle funzioni tra province e comuni ci dicono che questa è una strada intrapresa, è una strada ineludibile e inevitabile, io penso, come dire, che ci possiamo mettere un contributo propositivo, ma ci vuole alla base una volontà politica di migliorare quello che ci abbiamo, perché ci sono tante questioni che non vanno. Ci sono tante questioni che non vanno. Però, ecco, abbiamo già una base di partenza solida, frutto di 6 anni di lavoro, di 7 anni di lavoro, che non ce l'ha nessuno in Toscana. Allora, se c'è la volontà di perseguirla, io credo che possiamo riuscire a rendere un servizio migliore anche alle nostre comunità, perché poi il fine ultimo è questo, non è il fine ultimo il sindaco di turno o il presidente di turno, il fine ultimo è quello di garantire gli stessi servizi, magari ampliandoli e migliorandoli, di quelli che hanno oggi i cittadini, provando a riorganizzare la macchina amministrativa all'interno, perché poi questo dovrebbe essere l'altro obiettivo, la capacità dei singoli enti locali di riorganizzarsi internamente a fronte di funzioni, di competenze, di risorse che vengono trasmesse all'Unione dei Comuni. Anche questo è un tema su cui si potrebbe aprire una riflessione ampia. Quando io parlo di voci ragionevoli e voci disfattiste, non faccio riferimento soltanto a ciò che è esterno a noi, ma anche a ciò che è interno, che tante volte ti scontri con questioni, come dire, che sono piuttosto conservatori rispetto ad elementi di innovazione. Perché una cosa sono le voci disfattiste, una cosa sono le voci critiche, ma che danno un contributo rispetto ad un percorso che lo si vuole raggiungere sempre gli obiettivi migliori. Altra cosa è fare una crisi tanto per farla, senza entrare nel merito delle questioni. Fatto bene il Cavaliere a dire: io ho bisogno di documentarmi rispetto alle questioni, e vedrà che ci sono tante questioni, tante funzioni, tanti servizi che hanno avuto una piega diversa rispetto al passato. Qualcuno l'abbiamo migliorato, qualcuno ci sta che bisognerà provare a migliorarlo di più rispetto a quello che si è fatto oggi. Però c'è un cambiamento, una modifica rispetto a quello che era l'assetto istituzionale che abbiamo conosciuto nel 2008. E chiudo sulla questione dei rifiuti. Anche qui, sulla gestione dei rifiuti, il ragionamento non fa una grinza. Cioè, l'idea di provare a ragionare come Valdera su questo settore in maniera omogenea e di area, anche nelle pratiche virtuose di smaltimento e di raccolta dei rifiuti, credo che dovrebbe essere un obiettivo a cui tendere. E se si parte su questo obiettivo, perché anch'io sono preoccupato del gestore unico, ma sono preoccupato del gestore unico perché tutte le altre realtà che vi dicevo prima stanno peggio rispetto a noi. E il gestore unico significa una tariffazione unica, tanto per dire, diciamo, l'esempio più concreto. Si potranno poi trovare dei percorsi di gradualità per arrivare alla tariffazione unica, ma significa tariffazione unica omogenea su tutto il territorio. Ecco perché io dico: se noi in Valdera mettiamo in campo delle esperienze che anche in tema di raccolta dei rifiuti vanno verso una tariffazione puntuale, partirà a calcinaia con questa sperimentazione. Ecco, noi possiamo prendere spunto da questa sperimentazione per dire: se questa sperimentazione raggiunge gli obiettivi, proviamo a ragionare di un'estensione di questo ragionamento a tutta l'area, con politiche di area, con politiche. Quando parlo del piano regolatore, e doveva essere, lo dico facendo mea culpa, forse il primo atto su cui si fondava l'Unione, doveva essere il primo elemento su cui ci teneva insieme come area, come identità, come opportunità, come infrastrutture, come servizi. Ci si arriva troppo tardi. È vero, si è fatto un bello sforzo sul regolamento di diritto sanitario, e mi auguro e spero che poi i comuni capiscano e comprendano l'importanza di avere un regolamento di edilizio unitario di area, anche per gli stessi professionisti, anche per dare certezza agli stessi operatori che sono sul nostro territorio. Ma l'obiettivo subito dopo del regolamento di edilizio unitario è quello di fare un piano strutturale d'area, in cui noi si ragioni lì in termini di identità, di omogeneità e di capacità di un'area di attrarre investimenti, risorse, infrastrutture, servizi, viabilità e così via. Questo secondo me è il senso compiuto, e abbiamo anche qui una formidabile opportunità fornita dalla legge urbanistica. La legge urbanistica ultima ci dice che incentiva quell'unione dei comuni che, come dire, partano dal piano strutturale d'area. Qui noi bisogna cogliere questa opportunità. Chiaramente
mettendoci in gioco, non è mica una cosa così scontata e così semplice, perché metti in gioco quello dove sei, metti in gioco gli strumenti urbanistici che c'hai in vigore, ma rilanci la sfida su un piano più alto. Qui è un piano politico su cui ci si confronta. Poi si può guardare anche la qualità del servizio, giustamente va guardata e va migliorata e va fatta costare meno, perché le economie di scala ci devono essere se stiamo insieme. Ma poi un'area omogenea in termini di attrazione di investimenti, in termini di opportunità per i nostri cittadini, la si confronta nel momento in cui si fa un piano regolatorio generale di area. Questo è il senso della politica più alta e della sfida più alta che ci dobbiamo porre, se c'è la volontà politica alla base. Se manca quella, ognuno va per conto suo, ma a mio avviso al di là sarebbe una sconfitta, perché tutto ciò che oggi ci dice a livello nazionale e regionale va in un'altra direzione. Non credo che noi vogliamo, come dire, attestarci su quello che siamo. Noi dobbiamo avere l'ambizione di sfidare questo e di metterci a governare questi cambiamenti e non subirli.
Grazie, chiedo scusa, ma allora, se non ci sono altri interventi, chiedo scusa al Presidente, ma siamo stretti con i tempi, chiedo scusa. Allora, se non ci sono altri interventi, io direi che possiamo mettere in votazione. Possiamo mettere in votazione? Ok. Allora, chiedo aiuto ovviamente agli scrutatori. Si votano i quattro punti separatamente. Per ciascuno dei quattro punti è richiesta anche l'immediata eseguibilità. Allora, si mette in votazione il punto 3. Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale dei lavori 2015. Favorevoli. Dovrebbe essere 25. Contrari? Nessuno. Astenuti? Dovrebbe essere 8. 7. Ah, chiedo scusa. Perfetto. Allora, quindi 26 favorevoli e 7 astenuti. Ora si verificano anche i nomi. Chiedo se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. 6. Ora, allora. 7 astenuti. Perfetto. Ora comunque si verificano i nomi. Nessuno vuole distinguere per l'immediata eseguibilità, quindi il voto è conforme. Dico i nomi dei 7 astenuti. Baldini Orlandini. Bandecca, Ticciati, Barabotti, allora scusate, dico i nomi, abbiate pazienza, dico i nomi degli astenuti, Giustinico, dell'Innocenti, Toncelli, Ticciati, Cavallini, Bandecca, Baldini e Landini. 7. Ok? Torna, quindi 7 astenuti e 27 favorevoli. Giusto? Ok? Ci siamo? Ok. Il numero totale dei consiglieri è 34, quindi torna tutto. Va bene? Scusate. Si mette in votazione il punto 4. Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2016-2017, approvazione linee guida. Favorevoli. 5, 26, 27. Contrari. Nessuno. Astenuti. 25. Allora, 25 favorevoli e 9 astenuti. Un attimo, chiedo se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Nessuno, voto conforme. Ora però fatemi ridire i nomi dei 9 astenuti. Barabotti, Cavallini, Cei, Baldini e Landini, Ticciati, Bandecca, Toncelli, Giustinico, degli innocenti. Bene? Scusate. Sì, sì. Ci siamo ora? Scusate. Ok. Allora, punto 5. Programma incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2015. Favorevoli. Venticinque, ventisei. Contrari. Due, tre, quattro, cinque, cinque. Astenuti. Uno, due, tre. Va bene. Allora, è chiaro, se qualcuno vuole distinguere il voto per immediata eseguibilità, voto conforme. Astenuti. Toncelli, degli innocenti e Cavallini. Questi gli astenuti. Un attimo. I contrari. Giustinico, Ticciati, Cei, Barabotti, Bandecca, Baldini e Landini. No. No, infatti. Chiedo scusa. No, no, ho sbagliato io. No. Chiedo. No, 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 chiedo scusa. Allora, ridico i nomi dei contrari. Allora, per favore, rialzate un attimo la mano voi contrari, così faccio prima. Ok, Ticciati, Cei, Baldini e Landini, Bandecca, Giustinico. Un attimo solo. Va bene. Allora, scusate. Punto 6, che era l'ultimo dei quattro punti che abbiamo... discusso insieme. Bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale programmatica 2015-2017, relativi allegati. Favorevoli 25. Contrari 6. Astenuti 3. Allora, dico astenuti Barabotti, Cavallini, degli innocenti. Aspettate. Contrari Cei, Ticciati, Baldini e Landini, Bandecca, Toncelli, Giustinico. Sono stato veloce. Scusa, ho ragione. Chiedo se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità rispetto a quest'ultimo punto. Nessuno, votazione conforme. Allora, sono conclusi a questo punto i punti sul bilancio. Devo fare solo io, scusate, me la sono dimenticata, una comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva. Sono state deliberate le delibere appunto 102, 137, 144 con relative variazioni dal prelevamento dal fondo di riserva. Tanto tutto il materiale viene inviato ai capigruppi ed è disponibile sul sito.